Il Post presenta Tienimi Bordone.
La puntata di oggi di questo podcast racconta dei fatti che sono spiacevoli, fastidiosi, angosciosi, a tratti violenti, e quindi, se non ne avete voglia, vi capisco, restiamo amici lo stesso. Io vi posso garantire che, ma se seguite TB lo sapete, non è nel mio stile aggiungere dell'enfasi a delle notizie che già per conto proprio sono particolarmente drammatiche e impegnative sul piano emotivo e non solo. Però restano delle cose. Parliamo di Tristan e Andrew Tate, che sono stati arrestati sabato scorso a Miami. Partiamo dall'arresto perché poi ci sono tante cose da dire.
US Marshals arrested notorious social media influencers Andrew and Tristan Tate in Miami on Saturday, stemming from recent developments in the UK. Authorities there, who already had a case against the duo, say four more alleged victims of the brothers came forward with accusations of rape, sex trafficking, assault, child and extreme pornography,
bringing the total number of charges faced to 59.
Questo servizio della CBS raccontava l'arresto dei fratelli Tate nel parcheggio di un palazzetto dello sport a Miami, in Florida, dove stavano per partecipare a un evento di combattimento, credo di pugilato, come ospiti d'onore. Sono stati avvicinati dagli agenti, ammanettati e portati via. Sul finale si sentiva la voce di una donna, assistente al capo della polizia del Bedfordshire, lei si chiama Karina Thomas, che in una piccola conferenza stampa aggiornava sui capi di accusa, che sono diventati 59 dopo che altre donne si sono aggiunte a quelle che in precedenza avevano già accusato Tristan e Andrew Tate di diverse cose gravissime. Perché il Bedfordshire? Poi ci arriviamo. Ora ci dedichiamo invece alla reazione che ha avuto la rete a queste immagini dell'arresto. Perché anche se nessuno tranne i suoi adepti crede veramente a questa autorappresentazione da parte di Tate come alfiere di una mascolinità ritrovata e testosteronica, comunque ci si aspetta, anche da quelli con i quali non sei d'accordo, una certa coerenza. Cioè, non ti aspetti che siano vestiti un po' fluidi. E invece Andrew Tate, nel momento dell'arresto, era vestito in maniera non coerente con il suo ruolo. È una cosa abbastanza bizzarra che però gli utenti della rete, tutti francamente, hanno notato. C'è stata una reazione molto sarcastica, più o meno unanime. Allora ho chiesto ad Arianna Cavallo del Post, che si occupa di questioni di stile, di spiegarci un po' com'è andata, come era vestito e che senso ha.
L'arresto di Andrew Tate è stato molto commentato sui social, soprattutto per come lui era vestito, riassumendo in modo decisamente ridicolo, soprattutto per l'immagine di virilità che lui vuole comunicare. Se non l'avete visto, indossava una camicia viola attillatissima e sbottonata fino a metà petto, ovviamente depilato, pantaloni aderenti e corti, i capri per capirci, e addirittura mocassini senza calzino. Ed era così strizzato nei vestiti che non riusciva nemmeno ad alzare le braccia a muoversi, mentre tutto attorno a lui guizzavano uomini in divisa che davano un'idea ovviamente di virilità, accentuando questo contrasto. Ma Tate non è stato preso in giro solo perché i vestiti erano scomodi, ma anche perché indossava degli abiti che normalmente si trovano nei negozi di abbigliamento da donna. Quindi, in sostanza, lui, che vuole essere il maschio per eccellenza, viene accusato, fa un po' ridere, perché si veste proprio come una qualsiasi signora in vacanza. Ma non è la prima volta che succede. Di solito indossa spesso dei vestiti dai colori vivaci oppure dei tessuti trasparenti o comunque abiti che non sono considerati tradizionalmente maschili. E infatti questa è la cosa interessante, perché si è riaperto l'eterno dibattito su cosa voglia dire vestirsi da uomo e quindi essere un vero uomo. Diciamo che la moda maschile è molto prescrittiva almeno dall'Ottocento, quando i borghesi presero il potere e spazzarono via tutti gli orpelli e le leziosità della moda settecentesca, quando anche gli uomini indossavano i tacchi, si truccavano, avevano le parrucche, avevano gli orecchini, le balze. E invece l'uomo borghese disse che per essere uomini bisognava essere seri, severi, riportò una certa gravitas, bisognava pensare solo agli affari e quindi vestirsi con il completo scuro. Tutto quello che non rientrava in questo modello era considerato una deviazione dalla norma, qualcosa di effeminato e di ribelle, e questa idea è rimasta anche adesso. Se vogliamo ricondurre a un modello un po' più contemporaneo lo stile di Tate, mi viene in mente una brutta reinterpretazione dei metrosexual degli anni 90 e 2000, che non si vergognavano di prendersi cura del proprio corpo e di mostrarne la bellezza, che era una cosa che fino ad allora facevano solo gli uomini gay, e che quindi indossavano abiti attillati per evidenziare i muscoli, si depilavano e indossarono anche dei colori che non erano considerati fino a quel momento dei colori appropriati per un uomo, come il viola, il rosa e le fantasie. E che sono un po' i metrosexual gli antesignani dello stile fluido di oggi. E devo dire che venendo dalla provincia sono molto abituata a vedere questo stile, e forse il punto è che Tate ha interpretato male il ritorno della moda degli anni 2000, ispirandosi al Tamaro di provincia. Ma forse il punto è anche che un uomo che prende davvero sul serio la propria immagine resta comunque ridicolo, e l'unico modo per farlo è far finta che non sia così.
Grazie mille Arianna Cavallo. La questione del prendersi sul serio è centrale quando si parla di Andrew Tate, perché prendersi sul serio a oltranza, sempre, nonostante la ridicolaggine di alcune posizioni, è uno degli elementi centrali, è una delle caratteristiche, delle doti, delle strategie di Andrew Tate, che addirittura una volta ha rivendicato la sua passione per l'acqua gassata, sostenendo che quelli che bevono l'acqua senza bolle sono dei pusillanimi perché hanno paura delle bolle. Chiunque sulla faccia della terra dovesse dire una cosa di questo tipo a tavola scatenerebbe le risate dei commensali, è chiaramente una gag. Nel caso di Andrew Tate invece è una posizione seria, rivendicata, che ha a che fare con la sua forza, con la sua tempra virile. È uno dei dettagli che emergono da un'inchiestona condotta dalla giornalista Heidi Blake, pubblicata all'inizio di giugno di quest'anno sul New Yorker, intitolata Andrew Tate's Empire of Abuse, cioè l'impero della violenza, l'impero del maltrattamento di Andrew Tate. Cerco di riassumere, evitando gli aspetti più tremendi, quello che si capisce leggendo questo meraviglioso articolone saggio del New Yorker. Andrew Tate nasce nell'86 in un ospedale militare a Washington, perché il padre è un militare, è nero, è un campione di scacchi e più avanti, questa cosa è fondamentale, verrà esonerato dal lavoro nell'esercito per motivi di salute mentale. Gli verrà diagnosticato un disturbo narcisistico della personalità. A quanto pare è un uomo molto violento, molto complicato. Insomma, quando i coniugi Tate divorziano, la madre prende i figli e li porta in Inghilterra con sé e li cresce da bambini poveri, famiglia povera, a Luton, sobborgo di Londra, dove c'è il famoso aeroporto di Luton. Dopo un'adolescenza già di per sé tormentata, mentre costruisce questo mito del padre severo, cattivo, come devono essere i veri maschi, senza elaborare per niente la separazione dei genitori e la malattia mentale del padre, Andrew Tate intraprende la carriera di kickboxer, nella quale ha degli ottimi risultati. A un certo punto, intorno alla metà degli anni 10, Andrew Tate unisce a questa carriera quella di imprenditore che lavora nell'ambito delle webcam erotiche. Non è lui però a esibirsi, ma delle ragazze. Il punto della questione è che questa non è un'attività economica, diciamo, improntata al rispetto di queste sex worker. Al contrario, tutto si basa sulla coercizione, su relazioni tossiche, su minacce, violenze, stupri, e da subito. Le ragazze vengono avvicinate in quanto molto giovani, povere, fragili, bisognose, con un retroterra familiare e sociale terrificante, psicologicamente instabili, vengono poi blandite con un senso di sicurezza, di complimenti, di amore, vengono convinte di essere l'amore della vita dello stesso Tate, e poi, quando ci cascano, vengono portate a fare il lavoro in webcam, ma anche insultate, denigrate, per costruire scientificamente dei rapporti tossici in cui queste ragazze si ritrovino dipendenti da Andrew Tate, dai suoi giudizi e anche dalla sua violenza. A un certo punto Tate partecipa al Grande Fratello UK, però ci sta per pochi giorni perché la produzione lo caccia in ragione di alcuni suoi tweet violentissimi contro le minoranze. La ragione profonda, si scoprirà più avanti, invece era legata a un'indagine in corso a carico di Tate già allora per stupro. Siamo a metà degli anni 10. L'espulsione viene trasformata in un attacco frontale da parte del mondo woke nei confronti del maschile, e nel frattempo succedono due cose. il business dei Tate si sposta in Romania e poi partono, si susseguono, sono diversi progetti, diverse piattaforme, dei corsi online per diventare dei maschi tipo Tate. Si iscrivono le persone che si trovano d'accordo con le cose che dice Tate, trovano il suo messaggio accattivante, prima vengono tacciati di essere dei pusillanimi tutti i maschi che ci sono intorno, che si lasciano mettere i piedi in testa, però partecipando a questo gruppo si potrà acquisire uno status di maschio vero, fiero, che tiene al loro posto le donne quando non le picchia, quando non le sfrutta. Mentre succedono tutte queste cose, Andrew Tate diventa anche popolarissimo sui social network, crea polarizzazione, crea dibattito, accende gli animi, quindi le piattaforme lo amano perché produce traffico, la politica lo ama perché produce identità e il suo posizionamento, la sua amicizia con Elon Musk, con la famiglia Trump, col presidente stesso, con pezzi dell'amministrazione, con tutta l'ultradestra, permette ai fratelli Tate di essere sì indagati dalle autorità rumene, ma in maniera molto blanda, indagine che viene un po' affossata per questioni formali, insomma, le solite tecniche, il tutto finché non si arriva, la sto facendo molto breve, all'arresto dell'altro giorno. A questo punto, rimandandovi l'articolo di Heidi Blake del New Yorker, se volete conoscere tutti i dettagli, ci vuole un certo fegato, ma la verità merita sempre. Vorrei dire alcune cose. La prima è che secondo me non li vediamo più i fratelli Tate. Smetteranno di fare del male alle donne, di avere questa influenza nefasta sui giovani uomini o anche meno giovani, decisamente confusi, per dirlo con gentilezza, perché è difficile che il Dipartimento di Stato americano si faccia carico della difesa di questi due, nonostante abbiano contribuito all'elezione di Trump all'ultimo giro, ma la gratitudine non fa parte del vocabolario di quel mondo. Le accuse sono gravissime, sono le più odiate dall'opinione pubblica, non parliamo di libertà di opinione, quello ha a che fare con la buffoneria di Elon Musk che scriverà delle cose su X come fa sempre, ma sono delle idiozie di un fascista multimiliardario. Sarà complicato per i Tate sfuggire stavolta alla giustizia, se non sarà questa sarà la prossima, ormai la cosa è troppo grossa per scappare. La seconda è che nel contesto dei social network, per come funzionano quei macchinari lì, la persona con un disturbo narcisistico della personalità o qualcosa del genere è quella che funziona meglio in assoluto, meglio di qualunque altro influencer funziona quello. Quindi o si cambiano le regole di funzionamento di quelle macchine, oppure il rischio che a questa figura se ne sostituiscano altre analoghe è sempre presente. E la terza è il fatto che quando si parla di polarizzazione delle posizioni si dimentica l'altro aspetto, non solo la polarizzazione nel senso che si divaricano i punti di vista, ma anche che si instaura una forma di tribalismo. E quando si abbraccia il tribalismo, anche con le migliori intenzioni, le posizioni con le fondamenta più larghe, quelle sostenute da più gente, da più storia, da più condivisione, valgono esattamente quanto le posizioni più esili. L'unica cosa che conta è il gesto con il quale vengono scagliate in testa agli altri. Non una puntata rassicurante. Va detto, ma tant'è. A domani.